Sì, io comincerei a leggerlo questo testo perché dà il senso, cioè non, è molto enigmatico, no? In realtà. E se ci riflettiamo un attimo, dà il senso di questo incontro che si è inserito, non l'avevamo previsto, ma siamo contenti che si sia inserito per certi versi perché ci consente una introduzione a tutto l'anno di Mekri, che ha un argomento preciso che si stempererà, si articolerà nelle varie sessioni del lavoro di Mekri, che come sapete è la musica e la psicologia. E allora io lavorerò quest'oggi soprattutto per dare un senso d'avvio a questo tema e di darlo naturalmente guardando soprattutto la musica, ma in un certo senso anche no, cioè la musica ma come presa come cosmo, quindi presa in un'accezione molto lontana dall'estetica, è molto lontana dalla filologia, è molto lontana dalla storiografia, non è di questo che io mi occuperò oggi, anzi, quello che farò in questi primi minuti sarà di chiedervi un ascolto molto, molto particolare e certamente non usuale, per cui non sarà così facile metterlo in. Però saremo aiutati ovviamente da questi quattro brani, grandiosi, perché poi loro prenderanno la scena, che si voglia o no, perché sono cose meravigliose, che sono sicuro la gran parte di voi non ha mai ascoltato in vita sua. Più ci sarà un quinto brano che non è indicato, c'è un punto di interrogativo perché è una sorpresa e quindi non ve lo dico, se no non è più una sorpresa. Allora, partiamo. Il piccolo testo che accompagnava questo invito, dicevo così, partivo dai testi della Sapienza indiana che parlano di un abisso primordiale che è un suono di luce che propagandosi crea lo spazio e il ritmo. Voi capite che già questa frase potremmo starci sopra un anno, no? Ma è chiaro che non stiamo parlando della musica come ce la insegnano nei conservatori o nelle scuole di pittura, di architettura, le scuole d'arte, e neanche proprio mai lontanamente dagli insegnamenti di estetica. Quelli li dobbiamo proprio tenere fuori dalla porta, perché sono tutte cose aristoteliche. Noi parliamo di cose che stanno molto, molto, molto più antiche di Aristotele e che però sono molto, molto, molto presenti. E capire questa connessione sarà. E qui si dicono alcune cose, si parla di abisso primordiale, ma io sono sicuro che a un certo punto lo sentirete l'abisso primordiale, se ci fate caso, se focalizzate l'attenzione su queste indicazioni generalissime. Si parla di suono di luce, cioè una nozione che era comunissima per i cinesi antichi, comunissima per gli indiani antichi, per noi completamente sconosciuta, perché siamo aristotelici, abbiamo diviso ben bene tutto, no? E invece voi lo sentirete il suono di luce, e come se lo sentirete? Come le due cose sono una sinestesia che mette in gioco il suono, la luce, la vista, l'udito, il movimento, il corpo, il luogo, lo spazio e il ritmo. E beh, certamente è il ritmo. Il ritmo è già qui, eh? Come potrei parlare senza ritmo? Quindi già noi abitiamo un ritmo di cui nessuno mai sa niente, no? Che rimane silenzioso. Non si sa che c'è, ma se non ci fosse non ci sarebbe niente. Sicché è molto facile dire all'origine di tutte le cose sta il ritmo. Ovviamente questa frase non è una frase della fisica contemporanea, no? È una frase particolare, in un discorso particolare che va avvicinato. Questo suono, dice la Sapienza indiana, è la sostanza dell'universo. Ma questo lo vedremo nel seminario di filosofia, cioè passo passo cercheremo di capire perché un popolo ha pensato così, no? Perché ancora la nostra cultura dice che il verbo sta all'inizio? Cos'è il verbum poi? No? In che senso? E ricorda, questo no, mio appunto, ricorda che i sacerdoti musicisti, ecco un'altra cosa, i sacerdoti indiani sono dei musicisti. I sacerdoti sono dei musicisti e i musicisti sono dei sacerdoti. Non c'è nessunissima differenza tra queste due cose in quella cultura. È da noi che le cose poi hanno prodotto differenze, che va benissimo, non è che vada male. È un'altra cosa, no? C'è tutta una storia che è accaduta, no? E che lascia ancora vero che i musicisti sono dei sacerdoti, che in qualche modo coltivano il suono, curano il suono e fanno col suono sacrifici e prodigi e magie, come i sacerdoti, esattamente, no? O come si pretende che facciano i sacerdoti. Questi sacerdoti portano alla luce della parola l'essere la parola stessa, la caverna del sacrificio, ovviamente adesso avete capito perché parlo di sacrificio, no? Sotto le radici dell'albero del mondo, e questa è un'immagine universale che si trova in tutte le culture, su cui non dico nulla, ci torneremo a suo tempo. Queste notazioni che alludono ad alcuni percorsi che saranno frequentati quest'anno dai seminari di Meicri, non soltanto il mio, anche il seminario delle arti dinamiche e altri incontri, tra cui questi dedicati alla musica, invitano, ecco questo è il tema nostro di oggi, a considerare il suono e la pratica musicale, l'attività concreta musicale, molto al di là delle teorie acustiche e molto al di là dell'estetica. Qui andiamo in rotta di confliggimento, no? In rotta di collusione con la mentalità scientistica, analitica, divisionistica, che va benissimo, nessuno intende criticarla. Questa è un'altra cosa. Qui si parla del suono non come un fatto acustico, il fatto acustico è un fatto strumentale e intellettuale, ma non è un'esperienza, nessuno fa esperienza dell'acustica, nessun abitante di un pianeta sconosciuto che venisse sulla Terra e leggesse un testo di acustica si immaginerebbe mai da quello che cos'è un suono. Rifletteteci. Se tu leggi un testo di acustica ma sei sordo dalla nascita, mica capisci di che cosa parla. Quindi noi parliamo di questa cosa di cui non capisci di che cosa parla. Molto prima di ogni teoria acustica, e ovviamente se poi uno ti dice che il suono è bello, hai voglia ragazzi. Bello in che senso? Chi ha detto bello? Secondo quale quadro di valori, di ragionamenti, qual è il riferimento? Bello in che senso? Calonca y agazón? Ma quello era bello? Quindi voi capite, stiamo mettendo in fibrillazione, tutti i fondamenti della cultura occidentale, nella convinzione che sono ancora qui, che non se ne sono mai andati, no? E che sono ancora il fondamento della nostra stessa capacità analitica di studio, della scienza acustica, delle scienze estetiche, eccetera, eccetera, che hanno le loro buonissime ragioni, naturalmente. Nella profondità del suono vibra la materia rumorosa delle cose. Su questo poi vi leggerò una interessante opinione di un nostro musicista contemporaneo. Quindi non c'è il suono e il rumore. Il suono e il rumore abitano la stessa, come dire, morfè, la stessa forma. In essa si diffonde l'eco dello spazio e il rimbalzo della voce. Queste cose le ha già dette ieri Franco Pavano. Molto bene, molto bene. E qui faremo una diretta esperienza con questi quattro ascolti che io introdurrò volta a volta e con il quinto che è la, diciamo così, la sorpresa. La sorpresa. Allora, entriamo in questa prima esposizione che cerco di rendere il più sintetica possibile e che comincio con un riferimento a Luca Francesconi. Luca Francesconi è il musicista, il compositore di musica contemporanea, come si dice, attualmente al centro dell'interesse e dei concerti e delle opere alla Scala del 28esimo Festival di Musica d'oggi. È lui il protagonista di quest'anno, io l'ho conosciuto che era giovanissimo, poi l'ho rivisto adesso. La sua esperienza è un'esperienza straordinaria, ma non è di questo che possiamo occuparci qui, ma di quello che intervistato in questo volume che illustra tutto il festival e in particolare le sue opere, lui dice alcune cose che ci sono molto utili. Ricorda il suo cammino di musicista, compositore contemporaneo. Dice, il problema, notate questo attacco, per me è meraviglioso, il problema era a un certo punto il suono storico, tra virgolette. Il suono storico, il suono coltivato dalla storia, il suono coltivato da Palestrina, da Monteverdi, da Haydn, da Mozart, da Beethoven. Il suono che ha dentro di sé tutta una storia, no? Come le parole della poesia, le parole della letteratura. Bene, questo suono storico, come dire, aveva dentro di sé una grandiosa storia, ma anche l'oblio delle origini. L'oblio delle origini. E stava sotto come l'albero del mondo, no? Nella caverna primordiale, ma l'aveva ricoperta con la sua grande arte. L'aveva così ben ricoperta che non si poteva più andare avanti, non c'era nessuna strada possibile. Era anche esploso, così come è esplosa la metafisica, così come è esplosa l'ontologia, così come è esplosa la scienza della logica. È un compagno di strada, capite? È un compagno di Mécri, no? Gliel'ho detto, lui dice, c'ho tanto da fare, io lo so. Anche lui deve lavorare dopo che la catastrofe è avvenuta, dopo che il senso d'unità di una cultura si è dissolto. Noi non parleremo d'altro in questo seminario di filosofia, o meglio, arriveremo proprio lì, a Schopenhauer e a Nietzsche, alla fine di una grande cultura, di una fine della nostra storia, no? E quindi della nostra identità. Ma vediamo perché gli dà fastidio il suono storico. Dice, un suono troppo connotato dal punto di vista della stabilità. A lui dà fastidio il violinista che, mi accorta bene, avete presente quando comincia il concerto, il primo violino si alza e dà il la. E tutta l'orchestra, la, e deve essere. E lui gli dà fastidio. Non è vero questo suono, è costruito. Non è il suono, è un suono che ha una storia, certo, come no? Se non fai quel suono lì, stoni. Avete presente come cantano i cantanti blues o i cantanti jazz degli anni 20, come canta Armstrong? Che nessuna scuola di canto lo assumerebbe, no? E quanta musica c'è in quella voce roca, no? E lui pensa a cose del genere, un suono troppo connotato, troppo stabilmente connesso con una visione borghese che guardava la musica dell'Ottocento oppure alle colonne sonore del cinema. Questa è una battuta molto interessante. Cioè la grande musica sino a Mahler, eccetera, eccetera. Poi le colonne dei film fatte da ciabattini della musica, però molto esperti, per carità, cosa facevano? Si fregavano le armonie, no? Rubacchiavano le dissonanze, no, di Brahms, di Mahler, di Bruckner, e le infilavano nei film, no, per la gioia della gente. Questa è la nostra civiltà, questa è la nostra cultura oggi, no? Se non lo si vede, non si capisce il progetto di Mécri, no? Perché allora va tutto bene. Quindi, all'inizio non me ne preoccupavo perché ritenevo che fosse più importante la struttura, che queste cose trovassero una loro giustificazione all'interno di un pensiero più ampio. Poi mi sono accorto che più ascoltavo questo suono, più mi dava fastidio. Che bello quando gli artisti sono veri artisti che dicono la verità, no? Che dicono semplicemente, mi dava fastidio, no? Questo accordarsi. Lo capisco, non puoi mica fare Mozart senza accordarti prima. Anche se Mozart con il rumore aveva un rapporto molto particolare, quando voleva. E su questo devo anche dire che sono grato a Lachenmann, cioè l'idea di Lachenmann della instabilità del suono. Badate, del quoziente di rumore nel suono. Ecco, era un discorso che mi faceva anche Berio, che però non aveva mai sviluppato fino in fondo. In sé, usare effetti rumoristici, badate, non vuol dire niente. È il quoziente di instabilità che c'è nella materia che conta. Cioè un suono non è vero che è qualcosa di distinto dalla materia perché contiamo le vibrazioni. Questo lo fa l'intelletto, questo fa lo strumento analitico, lo fanno i risuonatori di Helmholtz, non lo fa l'orecchio. L'orecchio percepisce la trama di rumore che c'è in ogni suono, perché ogni suono non è puro, non c'è il suono puro. Quando è puro perché è fatto da strumenti elettronici è desolante, è di una piattezza, di un piattume totale. Quando c'è il suono ci sono i miei polmoni, c'è la mia voce, che sono suoni e rumori, perché sono un corpo che vibra, ci sono le pareti, c'è questa stanza, questo è un suono. E la musica contemporanea, uscendo dal suono storico, no? Come se noi dicessimo uscendo dalla logica formale matematica, riscopre il fondamento della logica formale matematica, che in sé non ha niente di male, ha molto di male quando pensa di dirti la verità, quando non testimonia della sua pratica, ma testimonia di una ipotetica verità assoluta delle proposizioni, ma le proposizioni sono fatte di voce, sono fatte di corpi, sono fatte di relazioni materiali, sono fatte di emozioni, sono fatte di vibrazioni. Voi capite che cosa ha ispirato tanta parte della musica contemporanea? E perché a noi interessa qui proprio questo, no? Questo modo di ragionare. Dice, bisogna investigare come questa materia molecolare a un certo punto si aggrega in un modo o nell'altro, fino al punto in cui può arrivare a coagularsi, che può anche coincidere organicamente con un suono capace di rivelare una risonanza storica. Questo è molto bello. Cioè, io posso anche recuperare il suono storico, ma all'interno di questa visione nuova, di questa visione materiale, se si può dire così, di questo materialismo trascendentale che è il materialismo dei corpi, che è il materialismo del rumore, per usare una metafora che ci serve. Mi sono reso conto che fino a qualche anno fa davo ancora troppo per scontato un certo tipo di suono storico, la nota intonata, il sistema temperato, già, perché come ci ha ricordato ieri Pavan, c'è una storia dietro la musica, no? La musica non nasce col sistema temperato, il sistema temperato è un procedimento, è qualche cosa che a un certo punto, per certe ragioni, per accordare gli strumenti ad arco con quelli a fiato, con quelli... si trova una soluzione che poi è una soluzione artificialissima perché divide 9 comma a metà, che è assolutamente impossibile. Quindi o cresci o cali, insomma, no? Ma il suono cresce e cala. Questo è il fatto che continuamente ascoltate come canta un grande cantante, no? O una grande cantante come canta la Callas, per esempio, che è stata spesso accusata di stonare. Sì, in certo modo, rispetto a come cantano altri soprani bravissimi, c'è un'oscillazione, ma è il pathos della sua voce, è la sua interpretazione, è la sua collocazione. Allora, ho studiato molto seriamente la musica di Senakis, di Grisei, di Lachenmann, un compositore che ha uno spessore diverso rispetto a tanti altri rumoristi, che è a tutt'altro livello, e ho metabolizzato anche questo tipo di musica. Per non essere schiavo devi continuare a scavare, a scavare, a scavare finché non trovi la materia che brucia. Qui si sente che parla uno che le fa queste cose, no? La materia che brucia, sono i suoi accordi incredibili, le sue sonorità pazzesche. Il nucleo di tutto, come gli indiani. Vedete come tornano queste parole, no? Bisogna avere l'orecchio, no? Il nucleo di tutto, il fondo scuro. Il fondo scuro è la vita, è la materia, eccetera, eccetera. La materia, finché non trovi la materia che brucia, il nucleo di tutto, con una forza di gravità spaventosa, ma per arrivare al punto di fusione della materia, all'archè, al principio, al seme originale, bisogna fare una fatica pazzesca, un enorme lavoro di scavo, per arrivare all'origine, per arrivare all'origine. Che è uno dei nostri temi. Ecco, su questa faccenda dell'origine e della catastrofe, diciamo così, del mondo storico, la catastrofe delle tradizioni formalizzate. Volevo leggervi un passo, posto che lo trovi, eccolo qua, che si riferisce a Wittgenstein, per fare subito balenare, sono balenamenti che facciamo oggi, perché l'argomento... non lo puoi controllare, ti sfugge da tutte le parti, è infinito, no? È veramente infinito. Quindi possiamo dare luogo a suggestioni, balenamenti. Ma non c'è da preoccuparsi, non abbiamo mai altro che balenamenti. Se dico la Divina Commedia, non mica che avete la Divina Commedia davanti agli occhi. Io ce l'ho su tutta una parete, sì, una mia parete nel mio studio è occupata dalla Divina Commedia, scritta piccola così. E uno dice, ma com'è possibile? 100 canti stanno lì davanti ai miei occhi, appunto, ma non la puoi leggere, devi andare con la lente. No? Ecco, quindi tutto è balenamento, tutto è ricordo provvisorio, parziale, forse ingannevole, ma è l'unica cosa che abbiamo, che però è fecondo. Giordano Bruno pensava che gli ermetici fossero effettivamente antichi, non erano antichi. Ma cosa ne ha fatto lui di questa balla storiografica? È diventato un cambio della cultura occidentale l'aver detto che forse gli antichi egiziani non erano antichi, erano del primo secolo avanti Cristo o dopo Cristo. Dunque, diceva Wittgenstein in un frammento di lettere del 1925 che forse era indirizzato alla sorella, non lo sappiamo. alla sua prediletta Hermine, con la quale si confidava spesso quest'uomo difficile, scrive così: «Della civiltà, badate, non rimarrà che un cumulo di macerie e di cenere, ma sopra le ceneri aleggerà lo spirito, Geist. A questo spirito, dice poi Wittgenstein, solleva la filosofia, purché la si pratichi come una composizione musicale», sembra che l'ha scritto per noi, alla maniera di un'arte e con devozione quasi religiosa», i sacerdoti religiosi, con devozione. Questo bisogna ricordarlo quando si fa i musicisti, anche quando si fa i filosofi, no? Si potrebbe commentare così: lo spirito non viene dopo le macerie, non è un resto, sono le macerie che sono un resto. Esso è per noi la contemporaneità del transito, la sua presenza impresentificabile, irriducibile a un oggetto del sapere, a una figura relativa. La filosofia pertanto non è semplice oggettivazione del sapere, ma esercizio o arte della sapienza transitante e vivente. Quindi è vero, ogni civiltà trapassa, era quello che diceva Husserl nella fine della crisi, no? Tutte le civiltà sono come le onde dell'oceano, no? Che passano. E che senso ha questa continua metamorfosi, distruzione, ricostruzione? La civiltà consiste e persiste solo in quanto viene di continuo reinterpretata, reincorporata e trasferita su nuovi supporti destinati a loro volta alle macerie e alla cenere. Non bisogna affatto temere la relatività delle figure dell'infinito evento di verità. Dice: ma questa verità che tu dici è transitoria. Cioè, certo, se no non vivrebbe. È verità vivente e non morto scheletro. Maceria, resto. Solo i dogmatici, e cioè i paurosi dello spirito e i feticisti della verità, la temono. Interpretare e invece ogni volta mettere in gioco, diceva Wittgenstein, la verità, a partire dalle conseguenze prodottesi in quanto occasioni di vita oltre le macerie. E grazie anche alle macerie, io aggiungerei, no? Ecco, questo mi pare un inizio, se ci siamo potuti in qualche modo intendere fin qui, che sarà sempre un'intesa provvisoria, perché è chiaro, no? Stiamo dicendo cose fuori dall'usuale e quindi è difficile mettersi sulla giusta linea di accordo. Allora riprendiamo per noi il punto vero di questo incontro e degli ascolti che faremo. Che cosa è un suono? Nella storia del mondo e nella storia delle anime. Dobbiamo cominciare a abituarci a questa interfaccia, no? Quest'oggi insisteremo poco sull'aspetto psiche, ma questo è nello sfondo, cioè può esserci un suono nel feto che non sente il cuore di sua madre quando è nella sua pancia? No, signori. E può esserci un essere umano se non sente la voce dell'adulto? Voi mi direte: ma ci sono i poverini che... certo, che fatica è inglobarli nella comunità. Devi trovare altre vie sfruttando la sinestesia. Perché è vero, il suono non è mica solo orecchio, il suono è anche il sguardo, è anche il tatto. E quindi lo tocco, lo guardo, lo smuovo e così troviamo insieme un linguaggio. Lo aggrego con tutti noi. Ma fondamentalmente, originariamente, che cosa credete che sia l'anima se non un suono? Intendendo il suono non quello del violino, del La perfetto di 440, quante sono? Scusami, lui mi deve correggere continuamente. È il mio correggitore. Quindi, che cos'è un suono nella storia del mondo? Perché all'origine del mondo sta un suono e lo dovremmo pur spiegare, perché un popolo ha pensato così. Non è che sia più vero o meno vero, ha pensato così. E questo pensiero è una complessità, è una visione del mondo, appunto, no? E quindi è una psicologia, è una vita, Psuche vuol dire vita, È animazione della materia. Quindi dobbiamo recuperare un approccio più originario, liberato dalla grande eredità storica e dall'intellettualismo delle teorie estetiche. Bisogna, diceva il nostro amico Francesconi, scavare, andare più indietro nella storia e nelle storie, sia della musica, sia dei trattati di acustica, eccetera, eccetera. Cominciando da qui, cominciando a dire questa prima cosa sulla quale acquietarsi serenamente, che il suono non esiste. Cominciamo a liberarci da questa, come dire, tirannide della lingua, che siccome ha detto molecola pensa che ci sia la molecola, che siccome ha detto atomo pensa che ci sia l'atomo, rescindendo il tutto, no? Questa semplice parola, da tutte le pratiche di vita, di parola, di lavoro che ci sono dietro per poter arrivare a dire molecola. Ecco, un indiano antico non diceva molecola, diceva tante altre cose che anche quelle sono il risultato di un complesso di discorsi, di pratiche, di esperienze, di strumenti, di osservazioni. Se non rianimiamo questo sfondo, siamo dei meri superstiziosi dello spirito, siamo degli intellettualisti proprio nel senso di Hegel i peggiori. E abbiamo questo problema, no? Di un intellettualismo diffuso che ha guadagnato spazio in tutte le scienze attuali, nella loro potenza e nella loro ignoranza, no? Le due cose vanno spesso insieme dolorosamente, no? Il suono non esiste, non c'è da nessuna parte il suono. Deve avere un corpo che vibra e un altro che lo percepisce, per dire molto banalmente, in fretta. Se non hai un corpo che vibra e non hai un corpo con le orecchie, una lingua senza orecchie non si può fare. Un'osservazione che non c'è mai all'inizio di un trattato di linguistica, no? Parliamo delle orecchie, no, non stai scherzando. Quello riguarda il biologo, il medico. E no, esiste una materia concreta, una materialità concreta che metterei subito tra virgolette, come ho fatto qui, di un evento locale, sinestesico, acustico, visuale, tattile e dinamico, cioè che si muove, ritmico, in un tempo definito. Diceva ieri, e ha insistito molto su questo quarto elemento, il maestro Pavan, la situazione. Ah, io di questo mi farò banditore. Non c'è un suono in paradiso, perché non conosciamo il paradiso. Il suono sta sempre o qui o là, cioè sta dove sta. Per esempio qui, rimbalza sui muri e col suo rimbalzo crea i muri. L'esperienza che facciamo dei muri continuamente col nostro corpo vigile, il quale non mi dice, il mio gomito non mi dice niente apparentemente, ma invece è attentissimo che io non prenda una botta qua. Tutto il mio corpo è in un equilibrio instabile, perché mentre parlo, mentre vi ascolto, mentre i rumori, i suoni che invadono lo spazio, continuamente delimitano questo spazio e rimbalzano da questo spazio e delimitano il mio corpo e lo rendono quello che è un corpo vivente, appunto, no? Quindi la situazione. In un contesto poi di pratiche attive, ricettive, come qui, questa voce che parla, voi che ascoltate. E quindi non possiamo estrapolare il suono dalla situazione, ma anzi ricondurvelo sempre, questo dobbiamo fare, quando ascoltiamo quello che ascolteremo, dobbiamo continuamente ricondurre quello che ascoltiamo al luogo, alla situazione, che è povera, è questa. Lì cantano le voci del mondo, capite? Ma noi dobbiamo ricordarci che cantano le voci del mondo, ma che cantano qui, in questa cosetta, in questa stanzetta. Quindi nell'astrazione della tecnologia di cui facciamo uso oggi, e che per carità, meno male che c'è, per carità. Però quello non è il suono, gli ossessionati dal suono, no? Che hanno a casa delle strumentazioni, io ne ho conosciute, strumentazioni incredibili, no? Perché, e di musica non capiscono niente. Loro sono appassionati di suono e non sanno manco cos'è il suono, no? Perché pensano di identificarlo con lo strumento elettronico, che è quel suono lì, nessuno dice che sia sbagliato, è quello che è. Certo non ci fai dell'arte con quello lì, ci fai della tecnica. Vi ricordo un libro di Vera Minazzi, a cura di Vera Minazzi, che non ho qui perché non sono riuscito a ritrovarlo a casa mia, chissà dove l'ho messo, bellissimo, non so se lo conosci tu, che si intitola Atlante storico della musica del Medioevo. Atlante storico della musica, lo conosci? L'abbiamo qua, guardate. Potevo risparmiarmi una buona mezz'ora di tempo. Bene, in questo compendio di articoli bellissimi scritti da studiosi di varia disciplina, ed è un esempio di transdisciplinarità, diremmo noi. C'è soprattutto, mi interessa ora ricordare qui, un articolo sugli architetti del Medioevo, sugli architetti delle cattedrali gotiche, i quali sono davvero degli scienziati transdisciplinari, come non sono più gli architetti, perché il loro intento nel costruire le basiliche, l'interno, le guglie, sono continuamente attenti alla risonanza musicale, a quello che succederà quando ci saranno dentro i cantori che faranno quello che sentiremo e che deve arrivare nitido a tutti, perché il senso, il fulcro del raccoglierci lì, capite? Ci si raccoglie lì per cantare le lodi a Dio, se no perché si va in chiesa. E quindi il fondamento della costruzione è questo canto, come possa svilupparsi, come possa esplodere, emergere e diventare luce, appunto. E diventare spazio, ritmo, risonanza, così che tutti i fedeli, non solo perché ascoltano le voci, ma perché ascoltano questo gioco infinito, questo incrocio, intreccio, che nessuna scienza potrà mai, come dire, ridurre ad una teoria, ma che la pratica architettonica riesce a trovare, a scovare, per via empirica, come si faceva allora, no? Con i modellini e poi poco a poco. Ecco, la descrizione delle varie cattedrali della Francia, per esempio, ne parleremo più avanti, di Parigi, la descrizione di come lavoravano questi architetti, che erano architetti, musicisti, sacerdoti, cantori, letterati, teologi. Sapevano, non si può fare una cattedrale se non sai tutte queste cose. Infatti non le facciamo più. Come si fa a fare una cattedrale partendo dalle cose già prefabbricate? No? Le metti insieme le cose prefabbricate. Fai un'altra cosa, magari utilissima. Allora, se in questo modo entriamo in un ordine di idee nuovo, allora le metafore di quello che vi ho letto all'inizio non sono più metafore, sono indicazioni precise di un percorso di esperienza che è difficilissimo da recuperare. Io lo capisco, perché siamo, appunto, abbiamo il suono storico nelle orecchie, abbiamo l'educazione storica nelle orecchie, abbiamo la poesia tradizionale nelle orecchie, i poeti nuovi, diciamo così, i poeti del Novecento hanno fatto una fatica boia. L'anno scorso ne abbiamo avuto una concreta esemplificazione col Seminario delle Arti Dinamiche di Tommaso Di Dio, no? Come è cambiata la poesia, e lo credo. Non si trattava più di trovare le rime baciate, le rime alternate, l'endecasillabo. Era tutto un mondo che era esploso e che ora però ricreava un nuovo spazio di senso, un nuovo spazio dove di nuovo il suono rimbalzava continuamente in quello, perché non c'è più nella poesia la distinzione tra suono e rumore, perché la metafora tradizionale che nel poeta canta diventa un'altra cosa, ma diventa vera. Canta mica perché intona delle note, no? E su questo, va bene, dovremmo dire molte cose. Il suono, insomma, ha un colore, ha realmente un colore. Li sentiremo. Una gamma di vibrazioni colorate. Questo nella musica non è nemmeno tanto nuovo, no? Perché Scriabin cercava questo. Perché addirittura i nostri futuristi, Luigi Ruffolo, pensate che Luigi Ruffolo, che è vissuto tra il 1885 e il 1947, è famoso, si fa per dire, al suo tempo lo fu, perché aveva inventato gli intonarumori, cioè degli strumenti che non facevano suoni, facevano rumori. Era già sulla strada, no, del nostro Luca, no, che diceva: il suono storico non mi basta più, anzi mi dà un po' fastidio. È come sentire... avete presente, no? La continua rima che adesso si sente, che gli imbecilli che fanno quella cosa terribile. È quella cosa che fanno, non so come si chiama... Ah, ecco, è una cosa tremenda, terrificante, cioè la successione di idiozie su musica zero, è una cosa allucinante, vabbè. Allora, altra cosa, il suono è movimento dell'intero corpo, Qui ci sarebbe tanto da dire, ma non c'è il tempo, dell'esempio che hai portato tu ieri, bellissimo, di questi che facevano il Gloria. Gloria! Che era una vaccata tremenda. Una cosa terrificante che soltanto un americano può avere in mente. Ma tuttavia la gente era contenta. Erano francesi, ma perché sono tutti americanizzati. Non c'è niente da fare. Come dicevi tu, mister, la suora?
Sister Act.
Avete presente a che punto di degenerazione può arrivare l'intelletto umano? Però la gente era felice. Tu dicevi, no, ma la cosa che ti colpisce di più. Erano tutti contenti perché lì si sfruttava un fatto fondamentale, che comunque sia, se tu vai a tempo col corpo, sei contento, porca miseria. È bello che poi lo applicassero al Gloria. Ecco, questo era desolante, no? Questo era desolante. È come voler studiare la grammatica leggendo la Divina Commedia, insomma, no? Però c'è questo fatto che il suono, appunto, è suono di voci, è suono di movimenti, quei movimenti che sono l'introduzione alla parola, badate bene, perché il suono è la scaturigine della parola nel suo significato, perché se io dico vai via di qua, le due cose, vai via, se io dico vai via di qua, non va via nessuno. E quindi questo gesto è la radice prima del significato che si diffonde, perché io dico così e quello va. E allora comincia a essere il gesto di risposta che ci accomuna nel suono, nell'articolazione e quindi nel significato della parola. E quindi è facile dire che la musica è il fondamento di tutto, no? Quando arriviamo qui, quando capiamo che il movimento originario, il ritmo originario del coso corpo suono, del coso corpo rumore, che nel movimento, no, genera la comprensione e l'accreditamento comunitario e l'andare insieme nella stessa direzione, nell'intendersi, appunto. Ecco, pensare che ci possa essere una lingua senza la musica è soltanto di una persona che non ha capito niente. Ma certamente le nostre scienze sono fatte così. Mettiamo tra parentesi la musica, quella si studia in conservatorio, e mettiamo invece sotto gli occhi la linguistica, quella si studia, poi viene quello con i neuroni, eccetera, eccetera, no? E di questa unità nessuno sa più niente, salvo viverla in ogni istante, eh? Nessuno sa più niente, perché la sua formazione, come diciamo a Macri, è scissa, è analiticamente separata. Ma poi la vita è la vita, i corpi sono i corpi e la loro antichità. Stasera sentiremo cos'è l'antichità, ma già ieri ce ne parlava così bene il maestro Pavan. La loro antichità è qua, è sempre qua. Il suono della voce è il suono dell'anima del mondo ed è il suono della psiche di ogni parlante. Questo si potrebbe dire come esergo del percorso che faremo, appunto, in musica e psicologia. Il tono della voce come veicolo primo del significato, la risposta come aggregazione comunitaria. E noi faremo esperienza di questo qui. Certo, partendo dal corpo del Compact Disc. Perché questa è la nostra musica dal vivo, qui, e ringraziamo che ci sia. Schumann non poteva sentire, o Nietzsche non poteva sentire la musica di Brahms se non andando a un concerto. E ci andò una volta e rimase molto colpito di questo giovane Brahms, tornò a casa, si fa per dire, da Wagner, e gli disse, ho sentito Brahms, che bravo. Ci è mancato poco che lo cacciasse a calci, perché odiava Brahms. Ma allora si faceva esperienza viva. Adesso noi abbiamo questi strumenti meravigliosi, ma non dobbiamo dimenticare che l'unico modo in cui si ascolta in maniera più concreta, diciamo così, almeno così, più concreta la musica, è là dove la fanno, e dove la fanno con noi. Perché così come capita chi parla, che si guarda intorno ed è, come dicevo ai miei ragazzi all'università, le vostre facce sono fondamentali per la nostra lezione, no? La vostra attitudine, la vostra attenzione. Mi ricordo il mio maestro Barrier, noi eravamo studentelli, ma lo seguivamo fedelmente, una volta ci chiamò e disse, voi venite tutte le volte un quarto d'ora prima e prendete le prime file. Perché, professore? Perché di solito sono delle facce da scemo che non mi piacciono per niente.
ragione lui, cioè non si trovava bene, povero. Magari questi erano ragazzi benissimi, ma lui aveva preso così, insomma. Voleva vedere delle facce amiche, no? Che lo ascoltavano intensamente, perché sennò non si fa lezione. E così non si fa musica se non c'è la partecipazione di un pubblico attento, di un pubblico emozionato, di un pubblico che fa fatica a stare fermo, no? E che avrebbe tanta voglia, difatti esplode poi di solito in un applauso, perché finalmente si può. E questo è, come dire, è assolutamente necessario. Dobbiamo ripartire da lì, avere presente che noi invece lo sentiremo così. E allora, vedete, dobbiamo fare una triplice osservazione. Primo, non perdiamo di vista però che questo è il nostro suono. È il suono rumore di quello strumento lì, che non è neanche una meraviglia, fa quello che può, ma insomma se la cava decentemente. È in questa stanza che non è stata fatta per queste cose. Non abbiamo avuto un architetto che ha pensato a questa serata e che ha detto no, qui bisogna fare uno sfondo, qui bisogna fare una guglia. No. E noi stessi siamo qui un po' scomodi, un po'... lo dobbiamo osservare perché questo è vivente. Quello che c'è di vivente è questo. Quello che abbiamo detto sin qui, quello che ognuno si è elaborato per conto suo e quello che ascolterà. Negli istanti in cui lo ascolterà, guardando anche se stesso, percependo il proprio corpo, eccetera. E poi però non dimentichiamoci che quello che ascoltiamo è un'esecuzione reale. Sentiremo The Gillian Ensemble, che è uno degli ensemble più famosi della musica contemporanea e non soltanto, della musica antica, scusate. E anche quello, cioè come è stato registrato questo movimento, registrato certo dal vivo, ma tirandolo fuori dal contesto, per metterlo lì. Guardate, metterlo lì, metterlo qui. È lo stesso, eh? La vita che va a finire in un compact disc, la vita che fa finire in un pezzo di carta. Bisogna ricordarsi che è successo qualcosa, no? E che questo qualcosa è la nuova vita di cui disponiamo. Ma poi, al di là della esecuzione che è stata fatta per essere travasata in un compact disc, l'esecuzione dell'origine, l'archè, come diceva anche Francesconi. Quelli là che hanno suonato originariamente così e che noi possiamo ricostruire attraverso tutto quel percorso storico che ieri meravigliosamente il maestro Pavan ci ha fatto balenare, no? Fatto vedere quanto lavoro, quante trascrizioni, quante interpretazioni, quanti errori, quante correzioni e quante trasfigurazioni. Perché io credo che noi dobbiamo pensarci immaginativamente dentro la grande la Chapelle du Roi o dentro la grande chiesa di Parigi che adesso stanno ricostruendo a stento. Dobbiamo immaginarci là dentro come non saremmo mai potuti stare e come non ci sarà mai più possibilità di stare, però ce lo dobbiamo immaginare che in qualche modo lì è cominciata l'origine, in qualche modo lì sono esplose queste voci. E in qualche modo lì c'era altra gente come noi, ma come loro. E c'erano quelle gerarchie, c'erano quelle strutture, e devi sentir cantare loro attraverso di te. Cioè attraverso un tradimento inevitabile, ma che nello stesso tempo è una suggestione balenante dell'accaduto nella sua origine. E a questo che bisogna stare attenti, perché... non soltanto perché è importante per il nostro discorso di stasera, ma perché quelle musiche ce l'hanno tutto questo, capite? Miracolosamente ce l'hanno, pur in una trasformazione, in una modificazione, in un transito di vite, di storie, di vicende, appunto la storia ci... saltiamola la storia, no? Facciamo conto di un impatto, perché le musiche chiamano a questo impatto. Ieri diceva Pamam una cosa giustissima, non è neanche importante che sia bella la musica, è verissimo. L'importante è che c'è, no? Che vibra, che è carne, che è corpo. Ecco, vi chiedo questo, vi chiedo questa sera di fare questo esercizio, questa esperienza inconsueta,
e di ascoltare queste reazioni del corpo anzitutto, no? Queste reazioni che sono irresistibili, no? Che ognuno di noi ha come ha, no? Che ognuno di noi ha nel modo suo. Quindi si tratta di dialogare nel profondo da parte di ognuno con questi gesti, con questi movimenti, che qui non li vedete, ma sono esistiti, diciamo così. E naturalmente poi andate tranquilli, la gioia, la bellezza, il piacere, l'emozione, quelli arrivano da sé. State tranquilli, arrivano, perché sono dentro queste voci, no? Dentro di loro. Ecco, ho detto che ho scelto 4 brani, adesso di ognuno dico qualche cosa all'inizio per aiutare l'ascolto, poi ce n'è un quinto che, come ho detto, è una sorpresa, e quindi non vi dico che cos'è. E partiamo senz'altro dal primo, io penso che riusciamo a sentire i primi 2, poi facciamo una pausa, poi sentiamo gli altri 2. Ma naturalmente, maestro Pavan, già ci siamo accordati, in qualunque momento mi interrompe, soprattutto è utile che mi interrompa se dico delle scemenze, il che è possibilissimo, naturalmente. E poi sentiremo anche lui se ha voglia di dirci qualche cosa. Adesso cominciamo a introdurre il primo. Il primo è il grande Perotin, Perotino il Grande, qui abbiamo scritto qualche cosa. Per arrivare a Perotino bisogna dire 4 parole, ma proprio 4 parole, della musica liturgica, della musica religiosa, ecclesiastica del Medioevo, che è all'inizio una musica monofonica. È un canto monofonico che originariamente aveva diverse radici, per esempio la radice ebraica. C'era un canto gallicano, c'era un canto mozarabico, c'era un canto romano. Poi il grande Gregorio Magno, questo grande pontefice, vi leggo le dati, 590-604, quindi sono questi anni decisivi del suo pontificato, crea quello che si chiama il canto gregoriano. Si chiama così per onore di questo grande pontefice, cioè questo canto omofono, corale, vocale, tutto disossato, è il canto della humilitas cristiana. Ne sentiremo qualche cosa, che dura per secoli, anche si diffonde in tutta Europa, perché Carlo Magno, quando viene incoronato imperatore la notte di Natale dell'Ottocento, famoso, no, a Roma, ascolta il canto gregoriano e dice: ma questo è migliore del gallicano, è migliore di tutti i canti delle mie regioni cristiane, e lo impone in tutto l'impero dei Carolingi, e quindi prende piede, diventa una prassi, diciamo così, universale. Ma alla fine agli inizi del IX secolo addirittura, cominciano degli esperimenti maya che secondo noi non c'erano neanche nell'antichità classica, che lo sa, i greci pare che non l'avessero, ma come diceva Pavandi, la musica greca non si sa praticamente niente, sappiamo, abbiamo i trattati, ma non la musica, no? Perché non c'era una scrittura, c'era una scrittura pneumatica, insomma. E per la prima volta si comincia a immaginare che una voce canta una cosa e un'altra ne canta un'altra. Come si arriva qui? Secondo forse una leggenda, un cantore che si chiamava Notker Balbulus, Balbulus vuol dire che balbettava, ma quando cantava non balbettava per niente, cantava spedito, aveva dei problemi, come tutti i cantori, nei canti alleluiatici. I canti alleluiatici erano pieni di melismi, come si dice, su questa si facevano 27, di più, note diverse, e chi se le ricordava? Allora lui inventa uno stratagemma, per ogni nota mette una sillaba. Quindi un testo. Per la prima volta c'è un testo che accompagna il melismo e che ha un suo senso, diciamo così, particolare. Sono canti di giubilo, evidentemente. Canti di giubilo, e qui di nuovo vedete come le cose tornano a galla. Il giubilo è jubilat milus, dicono i latini, jubilat milus. Milus è lo sparviero, è il nibbio e l'avvoltoio, jubilat nil, perché il verso di questo animale, jubilat. Ma sapete chi ha inventato questa cosa? I cantori indiani. Andiamo in India, Notker Balbulus non lo sapeva di sicuro, ma sono loro, sono i cantori indiani che cantano le note della scala, lo vedremo nel seminario di filosofia,
cantano nelle note della scala indiana, sulla quale poi abbiamo costruito la nostra pitagorica, eccetera, imitando i versi degli animali, per esempio il verso del pavone, il verso dell'avvoltoio, perché dicevano che la lingua degli animali è molto più vicina alla verità della nostra. E si tratterà di capire cosa intendevano dire. Ma insomma, quando noi siamo di fronte agli alleluia, è piena la tradizione musicale europea di alleluia ecclesiastici, siamo di fronte ad una tradizione antichissima che ci viene dall'India, che ha attraversato i millenni, che chissà come è arrivata qui, ma certamente c'è arrivata. E allora da questo primo spunto di Notker Barbaros si arrivano a costruire i primi organa, cioè andamenti paralleli delle voci che stanno a una differenza di quarto o quinta e che sono due voci. Ma sempre di più, diciamo, una voce, come dire, ripete il gregoriano e magari allunga le note, per questo si parla del tenor, non nel senso del tenore moderno, ma nel senso di ciò che tiene la nota. E invece abbiamo sopra la variazione della vox organalis che diventa sempre più interessante. Poi gli anglosassoni, mi pare di ricordare, aggiungono l'intervallo di terza, insomma un po' alla volta si costruisce questa polifonia, questa architettura contrappuntistica nel senso di puntus contra puntum, cioè nella scrittura i punti della scrittura si mettono in verticale, capite? Cosa che era assolutamente nuova. Il culmine di questa pratica si ha a Parigi, a Notre Dame, tra il 1150 e il 1260 circa. Si ricorda, c'erano tanti maestri, ma si ricorda anzitutto il Magister Leoninus, che opera tra il 1160 e il 1183, e finalmente il nostro Magister Perutinus, detto Magnus, e sentirete perché, no? Questo Perutinus vive circa tra il 1160 e il 1230 e soprattutto queste sue composizioni forse sono intorno al 1183-1130. Noi ascolteremo il Viderum Omnes, che ha una caratteristica, pare che sia stato cantato a Notre Dame per il Natale del 1198. Voi direte, beh, che c'è di strano? È la prima data della storia della musica. È la prima data. Se è vera, alcuni hanno qualche dubbio, ma se è vera, è la prima data che noi potremmo, ricostruendo una storia della musica moderna, si fa per dire, cioè dal Medioevo a noi, ecco, la prima data certa è che quel Natale lì si cantò quello che noi sentiamo. E bisogna essere lì con la fantasia. E quindi immaginano di essere lì. Volevo leggervi una cosa che adesso spero di trovare su Perutino. Ecco, dice così questa introduzione a Perutino, al disco che ascolteremo del Gilliard Ransan, che riprende una cosa che avevo detto prima delle cattedrali. Dice: le cattedrali gotiche del nord della Francia conservano per noi la prova visibile, la memoria vivente della straordinaria slancio creativo che nel XII secolo ci ha raggiunti, ci caratterizza. Questo slancio era forte sia sul piano artistico, sia su quello spirituale, sia su quello filosofico, e penetrava tutti i campi dell'espressione culturale. Vedete l'architetto che è tuttologo, diciamo così, no? Che è transdisciplinare, e il musicista pure. E quindi era un centro d'attività che si trovava a essere, a giusto titolo, a Parigi. E dunque sono i compositori, per la più parte anonimi, che sono associati a Notre Dame ad avere creato questa arte incomparabile. La musica di Perutino è costituita di piccoli raggruppamenti di note sovrapposte le une alle altre e agevolando in tal modo l'ascolto, nel quale si intende molto meno il contrappunto delle voci individuali che non la trama sonora, costantemente in movimento, l'equivalente di quello che si proverebbe guardando in un caleidoscopio. Vi prego di ricordare queste notazioni, perché ci saranno utili più avanti, questa musica che diventa caleidoscopica, no? Dove è il flusso di tutte le voci, non la singola portata della voce singola. E se voi andate in internet, c'è una registrazione di
di Viderunt Omnes, che è accompagnata anche dalla trascrizione in scrittura musicale moderna. E quindi leggete, chi legge le note, leggete come risultava di fatto il pensiero che si esprimeva lì, e in sei quarti, tanta, 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 tanta. E quindi può essere un buon aiuto. Vi leggo le parole, che è questo, ascolteremo solo questo, sarebbe lunghissimo. Viderunt omnes fines terre salutare dei nostri, jubilate Deo omnis terra. Cioè, i confini di tutta la terra videro la salvezza del nostro Dio, acclami tutta la terra il nostro Dio. È il Salmo 97 e il Salmo 98, no? Che sono musicati nel modo che sentiremo. Sentirete appunto il tenor che tiene vi e via, e partono le altre voci sopra, de e così via, ma sentirete anche un gioco raffinato di intrecci e tra le sillabe il canto gregoriano omofono, così sentite anche un esempio di canto gregoriano. Partiamo.
Thank you.
possiamo fermarci qua. La seconda, il secondo ascolto, li faccio sentire di fila, e invece, come dire, beh sì, si capisce quello che è successo in mezzo, sì. Questo abbiamo sentito qualche cosa che risuonava nel 1198 nella chiesa di Notre Dame, la notte di Natale. Succedeva questo, si giubilava Dio in questo modo nuovo, in questo modo rivoluzionario. Ma ora passiamo al primo musicista di cui abbiamo effettivamente una visione. Di Perotino sappiamo quasi niente. Ci sono rimaste queste traduzioni di organa. Ma il primo musicista di cui conosciamo la vita in molti particolari, che era nato a Reims, che si chiamava Guillaume de Machaut, che è uno dei più grandi artisti dell'Ars Nova, quella che abbiamo sentito era l'Ars Antiqua, Magister Leoninus, Magister Perotinus, era l'Ars Antiqua, questa è l'Ars Nova. E Machaut, come molti altri artisti del suo tempo, non era solo musicista, era anche poeta, grande poeta. Sono quegli stessi che Dante convoca all'inizio del Purgatorio, avete presente? Donne che avete intelletto d'amore, sono quelli lì. Solo che questi sono francesi, molto diversi dagli artisti dell'Ars Nova italiana, poi diremo qualcosa della loro differenza. Ma Machaut, che è vissuto tra il 1300 circa e il 1377, era, diciamo così, era colui che prendeva la tradizione di Notre Dame, dell'Ars Antiqua, quindi di Perotino, e la traduceva in una raffinatezza, in una potenza espressiva. Vedete, questo è ancora un barbaro, è un grande barbaro, no? Per i nostri orecchi almeno, no? Per allora era come Francesconi, era un innovatore, faceva cose incredibili, no? Avete sentito che differenza col Gregoriano, no? Che interviene a un certo punto, ma era per i nostri orecchi un grande barbaro, ma sei sempre lì, insomma, no? Sentirete cosa fa Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut è veramente il primo raffinatissimo musicista della nostra tradizione, uno dei più grandi, ed è il primo di cui conosciamo una composizione intera, tutta sotto il suo nome, che è la Grande Messa di Notre Dame, Messe Notre Dame. Naturalmente molti altri musicisti, compositori, poeti di quel tempo creavano musica che è rimasta anonima, che è rimasta nei codici. Ma di lui sappiamo invece di questa composizione, la quale sembra, è una messa a quattro voci, e che sembra sia stata composta nel 1364 in occasione dell'incoronazione di Carlo V nella cattedrale di Reims, che era la cattedrale dove si incoronavano i re francesi. Forse è stata scritta per questa occasione, almeno questa è la vulgata, però è anche in relazione con la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle che San Luigi IX di Francia aveva fatto costruire per conservare dentro la Sainte-Chapelle la croce di spine di Gesù, comprata dall'Oriente con un tesoro. Era una bufala naturalmente, però lui credeva che fosse vero. E può darsi che la Messa di Notre Dame fosse anche in relazione con questa novità, no? Con questa costruzione sacra. Quello che innanzitutto è importante è notare il fraseggio, la ricchezza del fraseggio. Qui non c'è una nota lunga e poi sopra tre cantori. No, qui la linea melodica coinvolge tutti e quattro i cantori, si procede per piccoli gruppi di note che hanno un andamento, hanno detto, squisitamente gotico, perché è spigoloso. Ricordatevelo questo ritmo, perché lo ritroveremo. È l'intreccio, la complessità dell'insieme, che qualcheduno ha paragonato alle composizioni del serialismo schoenbergiano, dodecafonico. E nello stesso tempo però la musica ha un fascino poetico, ma una dolcezza, una significatività, una espressività di tutti i suoi particolari. A differenza della sensualità della musica italiana, dell'Ars Nova italiana, questa è soprattutto, e da allora sarà una caratteristica di tutta la musica francese, l'eleganza. E l'eleganza di Debussy, l'eleganza di Ravel, no? L'eleganza di anche di Lully, che pure non era francese, diciamo così. Quindi l'intimità sentimentale, l'eleganza delle caratteristiche della composizione, diciamo così. E, però lui lavora su una base di organa di Perotino, eh? Quindi c'è una continuità, un'antichità della musica, c'è una radice antichissima che continua a sentirsi qui, e però nello stesso tempo c'è questa, diciamo, novità. Continuamente la musica inventa nuovi scenari di vita, cioè nuovi mondi sonori e quindi nuove anime sonore, vi prego, ricordatelo, no? I nuovi mondi sonori sono le nuove anime sonore di quelli che cantano insieme, i ragazzini, i nostri ragazzi che vanno ai concerti di rock, questo è il loro mondo, è il loro modo di risuonare con questo mondo e di creare quindi una psiche, no? Un'anima profonda. Ci sono dei momenti di una intensità straordinaria, indimenticabile. Ve ne ricordo solo uno, quando si fermano tutte le voci per di fronte al nome di Gesù e lo invocano Gesù Cristo, si ferma tutto il gioco polifonico per questa fermata statica, diciamo così, ma è solo uno dei particolari. Allora forse procediamo, sentiamo soltanto il Kyrie e il Gloria nella Gilliard Ensemble. Kyrie e Gloria, 1 e 2.
Thank you.
Ero dimenticato di dirvi di stare attenti all'Amen, è uno dei primi grandiosi Amen, no? Che sono della tradizione ecclesiastica, sino poi a Palestrina, sino ai grandissimi anche del Novecento, dell'Ottocento, insomma. E questa polifonia che chiude la storia del mondo, no? Perché è l'evocazione dell'Amen e basta, è finito il tempo, no? Il tempo storico si chiude. E c'è l'aldilà dell'Eterno, diciamo così, no? Avete sentito come cantano questo Gesù, perché sono francesi, poi la G dicono G. Gesù Cristo, è la seconda volta, lo varia un pochino, no? Il Cristo è con un accordino dentro. Ecco, se vuoi dire tu qualche cosa,
sì,
se hai voglia.
Volentieri.
Mi avvicino
volentieri
a te,
perché
scusa se mi metto vicino, ma...
Per questioni anche di... registrazione.
Sì, sì.
E, sì, ci sono moltissime questioni sulle quali riflettere che hai sollevato. Volevo così suggerire qualche spunto. Il primo è quello dell'ossessione della misurazione del suono, del tempo, dello spazio, che ci ha colti soprattutto a partire per quanto riguarda la musica, anche per altre discipline del XIX secolo. E penso al metro, penso all'altezza della nota, del La, la frequenza 440 Hz. Mi sarà capitato di sentire molte volte dire ho l'orecchio assoluto, quella persona ha l'orecchio assoluto, no? Riconosce immediatamente le note che vengono eseguite e si spende questa parolina che ha un peso specifico rilevante, assoluto, per indicare qualcosa che di assoluto non ha nulla. Si tratta di una convenzione chiaramente sociale, cioè una persona che è particolarmente predisposta a percepire determinate frequenze, che riconosce le note che sono oggi espresse a determinate frequenze. Vi faccio un esempio per farvi capire. Se prendiamo in considerazione, non so, la fine del XVI secolo, o anche il XVII secolo, insomma, tout court, il La, quindi la nota che noi consideriamo La oggi, che ha una frequenza di 440 Hz stabilita per la convenzione internazionale, a Napoli era equivalente a circa 392 Hz, cioè
molto più
un
basso,
tono sì. sotto rispetto a quella che oggi la frequenza riconosciuta. In Germania poteva arrivare in alcune zone a oltre 500 Hz, in altre zone era 415 Hz, in altre 466. Nella stessa città di Venezia, in chiesa si suonava a San Marco a 466 Hz, il La era 466 Hz, in camera era 415 Hz o 440. L'altezza dei suoni, come possiamo definire se li vogliamo misurare, è rimasta estremamente variabile fino alla fine del XIX secolo e anche oltre. Oggi, ad esempio, le orchestre non suonano a 440 Hz, ma a degli Hz superiori, 442, 43, a volte 44. Non rispettano le leggi internazionali e non saranno mai fatti sbarcare nei porti italiani, no? Questo cosa significa? C'è un aspetto pratico in tutto ciò, e cioè, se penso al liuto, agli strumenti che sono cordofoni, quindi montano delle corde, che queste corde poi vengono pizzicate o, come dire, mosse da archi, da archetti, e noi abbiamo l'immagine di uno strumento standard, no, chitarra, vediamo. Si prende una chitarra, si mettono le corde sullo strumento e la chitarra viene accordata in un determinato modo che è convenzionale, cioè sono distanze di, toni di quarte, terze, adesso non entro nelle terze, no, nella chitarra, non entro nelle questioni tecniche, però diciamo c'è un determinato schema di accordatura. Anticamente, cioè diciamo fino alla fine dell'Ottocento, questo sistema non funzionava perché erano le corde che determinavano la grandezza degli strumenti. Sulla base della tecnologia di costruzione delle corde, che era lo budello, si costruivano poi gli strumenti. È esattamente il contrario, oggi non succede più questo. No? Cioè io posso costruire una chitarra, se vi guardate musicisti pop che suonano, a volte hanno delle chitarre che sono grandi così, no? Oppure più grandi, oppure ancora più piccole, oppure con delle casse grandi così. Anticamente questo non era previsto. Oppure ad esempio, c'erano altre condizioni pratiche, cioè un organo poteva avere un diapason, cioè un La molto più acuto, una frequenza del diapason molto più acuta, perché se io costruisco un organo che ha le canne più corte, risparmio un sacco di soldi. Allora, poi però questo provoca una serie di... perché le canne sono ovviamente più corte e sono più acute, cioè producono un suono più acuto. Allora, questo però che cosa implica oggi? Che se noi affrontiamo un repertorio, che ne so, prendiamo un compositore famoso, no? Johann Sebastian Bach, concerti brandeburghesi, con composizioni famosissime, noi sappiamo che lui ha scritto questi concerti per un'orchestra che aveva un diapason, qui là era uguale a 390 Hz. Molto basso, molto più basso anche della convenzione con la quale oggi si suona, dicendo che è una prassi storicamente informata, 415 Hz, è un semitono più basso, che è una distanza molto grande. Quindi tutti a pensare, ma questo strumento, la tromba non funziona, questo, perché...
C'è il trombino, però vabbè.
Esattamente, perché è tutto un'altra cosa. Ma questa è un'ossessione completamente moderna, loro non l'avevano. quando si spostavano per dover suonare in condizioni diverse, cambiavano gli strumenti. Bach, ad esempio, sappiamo che cosa faceva? Siccome gli strumenti a fiato molto spesso erano più bassi di intonazione rispetto a quelli del suo organo a Lipsia, trascriveva tutte le parti, se era un semitono di distanza, di diato, cioè c'era tutta una modalità che era diversa, e quindi questa ossessione della misurazione, no, dell'altezza del suono, del colore del suono, è come diceva Francescone giustamente, no, dice c'è un suono storico a cui noi siamo abituati che non funziona, anche perché non è figlio di una tradizione recente che si è, come dire, bloccata e ha deciso di dare delle norme universali che col suono non hanno niente a che fare, e quindi lui scava, giustamente, come in qualche modo cercano di scavare quelli che vogliono fare la musica antica. No? Poi c'è un'altra questione, che è quella dell'unione del colore con la musica, e c'è stato un esperimento che io ho sempre trovato molto affascinante, proposto da Rodolfo II a Praga nella seconda metà del Cinquecento. C'è un pittore milanese che si reca, che è Arcimboldo, e Rodolfo II, che era personaggio dedito ad invenzioni alchemiche, a pratiche estreme di qualsiasi natura, non entro nei particolari, chiede ad Arcimboldo di inventare un sistema cromatico, cioè di pittura per la scrittura della musica. E quello che succede è che Arcimboldo inventa questo sistema utilizzando i colori, in un certo modo, dal più grave, che dovrebbero indicare, come dire, la nota più grave, e poi via via quella più acuta, e lui spiega tutte le gradazioni. Al clavicembalo, cioè allo strumento, viene messo questo povero Mauro Sinibaldi, o Sinisbaldi, che era un violista, cembalista di Cremona, che deve suonare questa composizione. Ed è ovvio che quello che succede, che cos'è? Che sulla base del luogo, delle persone presenti, della sensibilità di Sinisbaldi, di quella di Arcimboldo, del tipo di strumento, la produzione del suono di quello strumento derivata da quella partitura colorata è chiaramente stata una cosa molto diversa da quella pensata da Arcimboldo, molto diversa di quella pensata da Rodolfo II, ma soprattutto molto diversa rispetto a quella pensata da Sinisbaldi quando si era messo sullo strumento. Una volta che lui si mette e cerca di interpretare quella cosa che ha lì davanti, il suono è un'altra cosa rispetto a quello che lui si attende. C'è un'altra cosa che volevo velocemente dire, che riguarda il sacerdozio degli musicisti. Un luogo comune, tipico, le prime tracce che ho trovato sono agli inizi del XVI secolo. L'ultimo aneddoto, che si ripete esattamente sempre uguale a se stesso, arriva a metà Settecento circa, riguarda la modalità di partecipazione e di compartecipazione dei liutisti con il loro pubblico, che gli permetteva di trasportarli in una sorta di estasi, che poteva essere furore divino, che poteva essere, a seconda dei riferimenti poi filosofici, inizialmente si guarda Plotino, Ficino soprattutto, e poi cambiano questi riferimenti, ma è sempre la stessa cosa, cioè il liutista si siede, suona, trasporta tutti in un'estasi, che può essere melanconica, che può essere di sonno, quindi di morte, no? Ci sono scambi di questo genere, e cambiando il modo, cioè non la modalità di suonare, ma diciamo, lo spirito, e seguendo, noi diremmo oggi altre tonalità, ma in realtà per loro erano modi, il sistema era diverso, li porta invece in uno stato di furore attivo, quindi di ira, no? Quindi questi si scatenano, si picchiano, così. E questo tipo di attitudine a volte viene anche raffigurato. Ci sono incisioni, ad esempio nel 1536, 1540, che raffigurano Francesco da Milano, grandissimo liutista del XVI secolo, che suona, e c'è una persona, anche lui viene descritto da Pontius de Thiers, che è stato un, vuol dire, pensatore notevole, insomma, per il 500 francese, viene descritto mentre suona, che trasporta tutti in questo mondo, cioè, una persona nella posizione tipica del melanconico, no? Appoggiata, se avete in mente l'incisione di Dürer della melanconia, non c'è bisogno di spiegarvi oltre, un'altra persona che quasi sta dormendo, si sta addormentando, un'immagine esattamente uguale si può trovare in diversi caratteri greci, esattamente uguale, con suonatore di lira, una persona ed è molto improbabile che questi incisori abbiano visto quei caratteri greci. Quindi questo lo dico, poi non entro in questa materia perché sei tu il grandissimo esperto. La rottura avviene nell'età dei lumi, quando Baron, come dicono i tedeschi, grandissimo liutista, amico di Silvius Leopold Weiss, il più grande liutista forse di tutti i tempi, dice agli amici: io so fare la stessa cosa di tutti i miei predecessori, adesso vi faccio addormentare, vi porto nell'estasi, lo dice agli amici, appunto, e dopo vedrete, vi risveglio. Quelli si mettono d'accordo, lui suona, questi si addormentano, poi comincia a suonare come un forsennato, questi si arrabbiano sempre di più, no? Cominciano a picchiarsi con le sedie, finché, e lui cerca di tornare, no? A suonare piano piano, non c'è. Però questi, ormai la cosa è degenerata, finché uno gli prende il liuto e glielo spacca per terra. Lui scappa dalle scale, esce per la strada e sente delle grandi risate, no? Al piano di sopra torna e quelli gli rivelano, gli hanno detto: ma guarda che questa è una cosa che non esiste più. E gli regalano un liuto molto più bello, no? Giustamente. Però forse sono andato un po' fuori strada, ma ci sono una serie di convenzioni che noi subiamo, come giustamente ricordavi tu attraverso Francesconi, che riguardano non solo la musica, riguardano ad esempio la misurazione del tempo. Noi siamo abituati al calendario, se voi aveste qua di fronte una persona vissuta nel XVI secolo, non so, ma ci vediamo mercoledì, quello vi avrebbe guardato, no? Cioè, era una concezione, c'erano i santi che indicavano il tempo. C'era, il mercoledì lo usava il notaio per fare l'atto pubblico, no? E quello che succede con la riforma del calendario, ad esempio, gregoriano, con la soppressione di 10 giorni, lo sapete, è notevole. Ci sono discussioni infinite, ci sono musicisti che sostengono che non avrebbero potuto suonare determinati tipi di musica perché c'era il rischio di andare a toccare il 4 ottobre, quindi una data speciale, e dicono il suono delle nostre composizioni cambierà, perché noi non possiamo, perché questa è una cosa da tenere in considerazione, la musica sacra, per loro la musica sacra, loro è un tramite, ecco, non è come per noi che magari sentiamo un concerto di musica sacra, per loro questo concetto, no? La musica è l'origine, il compositore è qui, scrive in funzione della liturgia, della funzione, ed è solo tramite, e loro quindi sentivano che questi 10 giorni gli avrebbero tolto in qualche modo il tramite dell'origine, cioè Dio non poteva esprimersi in quei 10 giorni, perché ci toglie questi 10 giorni? No? Quindi adesso mi fermo, ma ci sono tutta una serie di cose che mi hai fatto venire in mente, delle quali ti sono molto grato.
Grazie a te, grazie a te. Allora facciamo l'intervallo?
Sì.
D'accordo?
Cosa succede il 4 ottobre? ottobre, non capisco.
E ci sono diversi santi, insomma, che già anticamente venivano.
Levando 10 giorni è come ammazzare dei santi, no?
Francesco in particolare.
Francesco. È una cosa meravigliosa.
Mi ricordo ancora la prima volta che l'ho sentito nella mia vita, in Monica proprio, a San Simpliciano.
Ah, sì, sì.
E era venuto il Clemenci Consort.
Ah, il Clemenci Consort.
Io non la conoscevo. Lui
chiede, professore, la lettera di Wittgenstein, dove la...
Dunque, la lettera di Wittgenstein, adesso qui forse non ho la... Sì, forse sì. Ecco, vede nella nota.
Aspetti che rimetto la protesi. Mi serve.
Che bravi che sono. Qui è tratta da lì.
Grazie. Va bene, me lo ricordo. Un bel
Ci vuole segnarsi o lo lascio qua?
Non me lo ricordo perché è un titolo abbastanza.
Sì, sì, sì. Ah, mamma mia. Ti sei preso il librone?
Sì, sì, me l'ha dato prima, grazie.
Ma sai leggere?
Sì. Ogni tanto, giorni alterni.
Ah, già, questo lo dovrò fermare.
Ah, sì. Ma l'avete stoppato?
Io non l'ho più toccato, quindi bisogna fermarlo.
Ho preferito la prima musica.
Ma
questo è proprio.
Scusami Florinda, io bisogna interrompere.
Scusami. Aspetta, devo farci qualcosa.